fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Vabbè, niente ragazzi, inizia un mese e un giorno, perché il 1° marzo si gioca contro la Roma, veramente decisivo sotto tutti i punti di vista. Intanto da dentro fuori, giovedì contro l'Atalanta in Coppa Italia, e poi le due sfide dei playoff di Coppa Italia, dicevo, sì, poi di Champions League, doppio playoff con il Galatasaray, quindi già sono due bivi stagionali. Ma attenzione, perché ripeto, da oggi fino al 1° marzo sarà, secondo me, decisivo o comunque fortemente indicativo anche il cammino in campionato. Lo ricordavo l'altra volta a Stefano, oggi stavo facendo un pezzetto per il sito, in effetti giochiamo con tutti i rivali: Inter, Como, Lazio, Inter, Como e Roma. Quindi ragazzi, dentro fuori sostanzialmente anche sotto questo aspetto. Ma pensate che poco fa ho incrociato, come spesso abbiamo incrociato, Stefano, buonasera intanto.
Buonasera a tutti.
Abbiamo incrociato Marco Piccari, che ha scioccato un po' Stefano Discreti, no? Perché ha detto: Marco, guardate, la Juventus, ve lo dico adesso, arriverà seconda. Ve lo dico adesso. Chissà, potesse anche che abbia ragione. Stefano non se ne fa invece una ragione, perché non era fiducioso rispetto a Spalletti, che ha avuto un impatto devastante su questa squadra. Non vedevo la Juventus dominante come da non so da quanti anni. Questo bisogna ammetterlo o no?
Dillo. Sì, nel dai, senso su. Che sicuramente tante dall'Allegri, probabilmente Allegri 4-2-3-1 col cambio dopo la sconfitta di Sassuolo, che non vedevamo una Juve così propositiva a livello di gioco, quindi questo sì.
Ma anche Stefano, non è che tu dici propositiva e che magari lascia occasione, ha anche blindato la difesa, perché è diventata, insieme a non mi ricordo a quale club, dei 5 campionati più importanti ovviamente d'Europa, la più la meno perforata, diciamo così, la Juventus, perché ricorderai che quando vinse lo scudetto con il Napoli Spalletti ebbe anche la miglior difesa, anche se quest'anno l'impressione, ahimè, che lo scudetto lo vinca o la squadra che non ha la migliore difesa, e purtroppo è quella che adesso sta in testa, staremo a vedere. Allora Stefano, oggi leggevo i vari giornali, no, come facciamo sempre, sembra che Spallettone, per rinnovare, diciamo, adesso l'hanno messa un po' così, abbia chiesto il rinnovo del Diz, Tonali e poi un centravanti forte, ovviamente anche il rinnovo di McKennie, quindi diciamo questi due calciatori. Non so se sia vero o meno, però anche se non fosse vero, per come la vedo io, potrebbe essere anche logico questo discorso qui. Vediamo anche cosa ne pensano da casa al 340-54-25-34, se sono convinti, come ci ha detto il direttore di TMV Radio Marco Piccari, che la Juventus arriverà a seconda. Secondo te è plausibile? Oppure pensi che già sostanzialmente manchi solo la firma per il rinnovo di Spalletti?
Allora intanto devo dire che forse sto male, sto ancora male tutto quanto, perché...
E quindi non venire?
Nell'ultima settimana, cioè negli ultimi giorni di mercato, in almeno due circostanze ci sono state situazioni che mi hanno fatto pensare a te, quindi dico: mamma mia, dico, penso a Quintiliano, e ti dico quali sono. Uno, quando è uscito fuori il nome di Icardi, perché poi alla fine era quello che dicevamo da sempre pure noi qua, diciamo, cioè se c'era un giocatore, e io lo ripeto, purtroppo è sfumato e tutte quante, cioè se c'era un'operazione che sarebbe stata veramente da Juventus, secondo me sarebbe stato quella di portare Icardi adesso alla Juventus. Quello sarebbe stato un colpo da Juventus proprio. Gli altri sono stati dei colpi di mercato. Il mercato di gennaio purtroppo è stato un mercato che non sposterà nulla da un punto di vista della Juventus, ma Icardi sarebbe stato proprio un nome clamoroso.
Adesso ne parliamo, aspetta Stefano, perché mi hai dato un assist, e poi
vai.
Parliamo ovviamente
poi
di mercato,
poi ti dico la
perché
seconda
per
cosa.
Me io l'avrei preso anche domani, però sono uscite delle voci, vedete ragazzi, ormai questo mestiere sta diventando una cosa, sono uscite delle voci secondo cui Sport Mediaset in particolare, sì, citiamo le fonti, secondo cui Icardi avrebbe detto alla Juventus: prendetemi che segno 10 gol in 6 mesi e poi mi guadagno il rinnovo e diventerò il vostro centravanti anche per il futuro. Ha parlato il suo agente, ora non so chi dica la verità. Mauro Icardi non ha mai detto che avrebbe segnato 10 gol in 6 mesi alla Juve, così come non è vero che il Galatasaray abbia chiesto 15 milioni per il suo cartellino. A dirlo è l'agente dell'attaccante, l'argentino Pino, Letterio Pino, che smentisce l'indiscrezione degli ultimi giorni. Una volta le notizie si verificavano, su questa ragione, invece ora basta scrivere una falsità e la riprendono tutti. Sono due stupidi pitaggini grosse come una casa, dice lui, e quindi non si è proposto assolutamente carte. Io però, caro Stefano, l'avrei preso, ecco, ti dico la verità.
E questo è il primo nome che mi ha ricondotto a te. Il secondo nome è quando l'Arsenal è andata fortissima su Sandro Tonali, e il Newcastle gli ha detto non si vende a meno che non troviamo un sostituto, e comunque la base di partenza sono 100 milioni di euro.
Lì proprio.
Perché lì ho detto, con tutto quanto, io so benissimo quanto Tonali sia un nome importante per la Juventus, quanto comunque sarebbe fondamentale, però se veramente il Newcastle come base d'asta è 100 milioni, e io credo che su quel livello in Premier League, se tu consideri che Rice, il centrocampista, l'Arsenal ha pagato 110, e comunque i prezzi con cui comprano i centrocampisti, basti pensare a Caicedo del Chelsea, tutto, sono quelli 120-130. Io credo che se veramente si comincia a trattare il calciatore, e io ti dico, e rinnovo qui il nome che è per la Juventus perfetto, sarebbe perfetto per l'anno scorso. Io ho visto le
l'anno
ultime,
scorso o il prossimo anno?
Per il prossimo anno. Per il prossimo anno. In scadenza di contratto, non verrà rinnovato il contratto. Ho visto le ultime due partite in cui il Manchester United ha vinto il derby col City e è andato a vincere in casa dell'Arsenal.
Devo togliermi le cuffie prima.
Casemiro è tornato ai livelli del Real Madrid in Italia a 34 anni.
Quindi non te lo danno.
Potrebbe, no, il Manchester ha stabilito.
Vedete se vuole rinnovare, lui, ma non
no,
credo.
Lui ha detto che non vuole rinnovare, quindi lui andrà via. Probabilmente ci sono le solite offerte, ovviamente, delle squadre arabe e tutto quanto. Però chiaramente io ti dico che Casemiro a 35 anni, nell'attuale campionato italiano, sarebbe quel giocatore che ti sposta gli equilibri. Il problema era di natura fisica che non si vedeva. Ma l'ultimo Casemiro che ho visto nel derby col City e nella vittoria con l'Arsenal è un giocatore che è tornato a quei livelli in cui quasi fa reparto da solo.
Beh, se fosse quello,
parametro
sì.
Zero colpaccio.
Ho detto di Ildiz che sarebbe una delle condizioni per cui Spalletti rinnovi o meno. Tra l'altro mi risulta, almeno leggendo alcune cose, che anche Ildiz nel rinnovare il suo, adesso vi vado a leggere, che ci dovremmo essere, avrebbe chiesto garanzie sulla conferma di Spalletti. Ma come scrive Tutto Juve in descrizione di tuttojuve.com, il Diz è sempre più vicino al rinnovo di contratto con la Juve. La nuova scadenza sarà fissata al 2031. L'ingaggio del giocatore sarà aumentato al pari dei giocatori più pagati della rosa bianconera. Già in settimana potrebbe arrivare la firma del Diz, che lo legherà sempre di più alla Juve, di cui ormai è un simbolo importante. L'attuale contratto del turco scadrà nel 2029, perciò verrà prolungato di altre due stagioni. Più o meno lo sapevamo, mi pare di capire che le voci continuano insistenti. Però Stefano, scusami, abbi pazienza, se Tonali, che io prenderei anche domani, gli danno un valore di 100 milioni, il Diz, onestamente, ora Caliendo mi disse 200 milioni, ho avuto Caliendo la scorsa settimana, però almeno 100 milioni me li vuoi dare anche per il Diz, se non
ma
di
anche
più,
anche di più se...
adesso come adesso di più.
E ritorniamo sempre al suo discorso, il Liverpool ha pagato Wirtz 130, vero, cioè, nel senso, cioè, ragazzi, e Kitike l'ha pagato 100, cioè alla fine io capisco che in Premier League spesso fanno proprio delle offerte che non riesco nemmeno a definirle su alcuni giocatori. Il Chelsea in particolare ha pagato dei giocatori in maniera proprio tipo Mudrik, quasi 90
ma loro
milioni.
Lo fanno tutti così,
quindi
Stefano,
proprio,
cioè...
però ti dico che Ildiz in questo momento è superiore ai 100 milioni il suo valore di mercato. Poi, per carità, bisogna vedere tanti fattori, bisognerebbe vedere quanta, cioè, se il giocatore poi non vuole muoversi da Torino, se gli viene adeguato il contratto e lui è felice, oppure se invece col procuratore farebbero pressioni sulla Juventus per la cessione. Allora, quello è un altro discorso, però chiaramente è un mercato in costante evoluzione di crescita, di valore, quello di Ildiz. Cioè, non è che lui dice adesso vale 70, cioè lui oggi vale 70, domani se fa un altro cone vale 80, se continua.
Ma poi sta crescendo
su questo
anche
livello,
Stefano,
a livello
di
proprio
personalità,
di
leadership,
carisma, tutto quanto, è un prezzo destinato a crescere.
No, perché Caliendo qui ho detto, se lei fosse adesso l'agente di Ildiz, quando chiede, quanto chiede, cioè, o comunque il club di Ildiz, minimo 200 milioni, ho detto, ma addirittura. Allora, caro Stefano, ci scrive un amico ci scrive un amico e dice: buonasera, Quinti e Discreti. Discreti è il cognome, Quinti è il nome, quindi Discreti o vogliono il distacco oppure lo vedono talmente un'eminenza che lo chiamano per cognome. Vabbè, non fa niente. Leggo su Bianconera News che Braglia avrebbe detto che ci sarebbe una faida interna tra Comolli e Chiellini. Se fosse vero non sarebbe salutare, soprattutto per quanto riguarda il rinnovo di Spalletti, oltre alla ricostruzione della squadra in atto. Sapete nulla in merito, Marco da Lucca? Marco, io non so nulla, però poco fa ho detto una cosa Stefano, quella che ti ho detto fuori, che però non mi va adesso di dire. Magari un giorno può darsi anche che ve la dica su Comolli.
Se dobbiamo schierarci non abbiamo difficoltà,
punto.
Cioè, possiamo dirlo proprio tranquillamente,
esatto.
Anche perché ripetiamo, per carità, è un momento in cui la Juve si sta riprendendo, sta facendo bene, quindi non è il caso di puntare il dito, ma il mercato di Comolli è un mercato anche...
Aspetta, no, con te voglio fare sto botta risposta del mercato. Vai. Fermati. Allora, Leonetti, che interviene tutti i lunedì con la rubrica, alla fine gli ho detto: oltre a questo mercato, mi dai un voto a Comolli come lavoro dall'inizio? 4 gli ha dato. Ora adesso, Stefano, non vorrei fargli prendere un altro 4 da te, no? Dal professor Discreti. Però onestamente, Stefano, diciamo così, se tu dovessi dare un voto... Allora, partiamo dal presupposto che non è che potevamo aspettarci chissà cosa, questo bisogna dirlo, no? Però io non so se tu ragioni così, però poi ti lascio la parola. Una volta che tu provi a prendere un centravanti, perché te l'ha chiesto l'allenatore, e poi vi dico anche che pezzo ho fatto oggi per il podcast su questo aspetto, me lo devi portare o no, Stefano? Con tutte le difficoltà, e soprattutto come si sono sviluppate le dinamiche dei 4 giocatori richiesti, cercati? Dammi intanto un voto e poi spiegamolo questo voto al mercato della Juve.
Ma è un voto complessivamente 5, proprio per essere proprio largo, proprio per essere largo, perché comunque sia tu alla fine hai preso dei giocatori che erano comunque venivano almeno in 2 circostanze, venivano con un curriculum importante, cioè David e Openda. A prescindere poi se si sono inseriti, quanto si sono inseriti, cioè Davide nell'ultimo periodo si è sicuramente ha recuperato qualcosa, posizioni, venivano con un curriculum importante, cioè loro nei rispettivi campionati in Francia e in Germania avevano una media gol importante,
più quindi, David però.
Quindi comunque sia erano dei giocatori importanti, però poi alla fine Zegrova arrivava con un grandissimo punto interrogativo, cioè chiaramente la Juve prende Zegrova, che era uno dei giocatori più talentuosi negli ultimi anni, ad una cifra, un rischio calcolato circa 15 milioni, perché comunque era un anno che stava fermo e noi non sappiamo, dopo ormai qua più di 6 mesi che sta qui, se è un calciatore recuperato, se non è recuperato, non sappiamo se possiamo...
Ti blocco un attimo perché ti aggiungo su Bravo, su Zegrova, perché domenica durante colpo di tacco il direttore, che era allo stadio, ci ha detto, perché le cartelle cliniche credo che l'abbiano viste su Zegrova, quindi sarebbe un ulteriore errore. Vabbè,
okay.
Chiudo la
e poi andiamo su Zegrova. Poi alla fine abbiamo il problema sul, diciamo, l'esterno destro, cioè alla fine che poi ritorniamo, chiudiamo poi la piccola inciso, cioè una delle poche cose che aveva chiesto Tudor nel mercato scorso era la conferma di Colomani, e poi abbiamo scoperto, vedendo anche quello che è stato fatto nel mercato di gennaio, che effettivamente era il giocatore giusto piuttosto che Openda, Zegrova, da riportare a Juve. E poi l'altro voleva la conferma di Alberto Costa, o comunque quella almeno perlomeno la permanenza di Savona. La Juve in una sola sessione di mercato si è liberata di 3 esterni, cioè Weah, Savona e Alberto Costa, e ha preso João Mario, che è chiaro ed evidente dal fatto anche adesso, dalla cessione poi che ha portato adesso al Bologna, che è un giocatore che non era voluto né dall'allenatore, ma poi è arrivato anche un altro allenatore, non l'ha visto mai, non l'hanno mai visto, quindi evidentemente non era pronto per questo, per la Juventus, e non era proprio il caso. Quindi su questo errore al mercato di gennaio possiamo dire che perlomeno Holm è un terzino,
potrebbe essere utile, dai.
Che potrebbe essere utile, perché comunque finanche anche lui quest'anno ha perso il posto di titolare, sì, a favore, sì, di Zortea, sì, quindi sì, sa, sì. Però comunque è un terzino che sa anche coprire, tra l'altro poi abbiamo scoperto, e ci
però
fa...
a propensione offensiva
abbiamo scoperto anche che comunque è tifoso della Juventus sin da
ha messo
piccolo,
la foto, a meno che non gliela abbiano truccata,
quindi la foto. E però l'altro colpo invece che mi fa riflettere, che è quello di Boga, perché anche questo è un rischio calcolato.
Però
cioè,
non lo paghi quasi per nulla.
Non lo paghi quasi niente, però praticamente lui è fermo da novembre tutto qua, e quindi hanno detto che minimo ci vorrà circa un mese che, per ritrovare un tono muscolare, una condizione, e quindi noi quando Boga arriverà, diciamo, in condizione, il periodo in cui dovresti far rifiatare Yıldız, che sta in difficoltà, è già quasi passato. E quindi c'è, cioè, alla fine non lo so, però chiaramente se uno ripensa al Boga di Sassuolo prima che poi andasse all'Atalanta, c'è stato un momento in cui era un giocatore veramente devastante.
Quindi vota al mercato di gennaio 5, hai detto?
Guarda,
5, allora, anch'io credo che
5
sia
pure questo, perché ritorniamo agli attaccanti e chiudiamo per il discorso. Cioè, obiettivo principale El Nasiri, Ottolini è stato là 4 giorni in Turchia per scoprire che poi il giocatore non voleva comunque muoversi a determinate condizioni, ovvero senza avere la certezza di essere riscattato o comunque a delle condizioni facili di riscatto, non impossibili. Si era trattato per lungo periodo Mateta, e voglio sperare che alla fine anche la Juventus
avrebbe scoperto questo problema
come ha fatto il Milan.
Io ho qualche dubbio, Stefano,
perché poi alla fine, cioè, si è forzato tantissimo, il giocatore voleva andare via, voleva venire in Italia tutto quanto, però abbiamo scoperto che Mateta aveva dei problemi importanti
adesso.
Quindi poi c'è stato tutto il discorso su Colomani. A me l'unico nome, e lo ripeto per chiudere, che mi ha veramente, diciamo,
stuzzicato,
ma fosse vero, speriamo, era Icardi, perché ti dico che Icardi era l'unico nome che secondo me lo cambiava la Juventus da qui alla fine, perché tu portavi un bomber, un cecchino, che è quello che serve alla Juve in questo momento, e lui è uno che è stato capocannoniere più volte in Italia, è uno che si è motivato e si è liberato tra l'altro ormai di quello che era uno dei suoi problemi atavici, cioè nel senso il rapporto malsano che aveva con l'ex moglie procuratrice, tutto quanto, che gli ha creato tutti quei problemi, tra cui gli aveva avuto
rovinato quasi la carriera,
no,
te lo dico io.
E te lo dico, sì, che tra l'altro gli aveva rovinato anche la carriera con Spalletti, no? Perché Spalletti gli tolse la fascia di capitano, tutto qua. Quindi non è che aveva un pregresso con Spalletti, però Spalletti te l'ha detto, cioè Icardi è un 9 che
però
che...
lui poi a Balzarini, al nostro Gianni, adesso gli ha detto: non parlate di Icardi, io parlo di Colomani. E poi gli ha detto a Gianni: a meno che non voglia venire tu a fare il centravanti. E Gianni gli ha detto: mister, forse qualche anno fa, ecco appunto. Quindi
io anche adesso però sono pronto,
se n'è andato.
Se me lo chiede a me, io
allora,
sono pronto.
Stefano, la questione Icardi, continuano a uscire delle cose, perché la gente, però immagino, la gente fa il suo mestiere, cioè deve difendere il suo assistito ancora del Galatasaray, quindi ha smentito che Icardi volesse la Juventus, mentre per esempio Biasin Fabrizio, che sapete che scrive anche su tutto mercato web, è noto opinionista interista, però ha detto: ragazzi, la Juve ci ha provato assolutamente a prendere Icardi, e capisco anche il motivo, ma il Galatasaray ha detto no, anche se il giocatore è a 6 mesi dalla scadenza. La verità è questa qui, la Juve lo voleva, quindi, ma magari, guardi, io e Santarelli stavamo, cioè, perché secondo me Icardi per esempio ha fatto 18 presenze, anzi 19 con quella dell'ultima partita, 9 gol comunque, Stefano.
Posso dirti una cosa, ma a prescindere dal fatto Icardi non Icardi, a gennaio tutto quanto, in scadenza di contratto, io comunque a giugno ci provo a portare Icardi alla Juve.
Tra l'altro il nostro amico che ci ha scritto, Braglia, ha detto che penso a tutti un Borredio, credo, perché interviene spesso Braglia da Marco, no?
Sì.
Che ci siano, pare ci siano degli attriti tra Chiellini e Comolli. Ora alle 19.35 state con noi, perché avremo che vive negli Stati Uniti, no? O sbaglio, Brambati?
Sì, alternare. Vabbè, Miami.
Con Brambati, e vediamo se ne sa qualcosina in più. Quindi l'Atalanta non è quella dell'era Gasperini, abbiamo il 55% di chance di passare il turno, una partita importante. La domanda è: secondo voi Spalletti la prenderà sotto banco pensando al campionato? Roberto da Piazza del non lo so, Roberto Palermo da Piazza del non continua, no, secondo me no, è uno degli obiettivi, Stefano, non può prenderla sotto campo e dire ok, non mi frega nulla della Coppa Italia, mi concentro sul campionato. Non credo proprio, Stefano, ma non rientra nemmeno nella testa nella mentalità di Spalletti. Già a Monaco secondo me un po' hanno ragionato così, ma lì era diverso, ma qui c'è una competizione che tu potresti e dovresti provare a vincere, o no?
Allora io dico una cosa semplicemente, che è questa qui praticamente, la Juventus, e l'abbiamo fatto questo discorso anche la settimana scorsa, cioè con tutto che Spalletti ha riaddrizzato la situazione, la Juventus finalmente è un'idea di squadra e mette paura agli avversari e tutto il resto, indubbiamente, se noi andiamo a fare un'analisi, no, di quello che potrebbe essere i successi della Juventus quest'anno, per lo scudetto io credo che le possibilità siano veramente basse, a prescindere delle avversarie che stanno davanti ancora, Napoli, potenzialmente Milan, è l'Inter che sta lì a 10 punti minimo di distanza, ma comunque sia una squadra che non sembra avere, diciamo, punti deboli se non nel portiere, ma ha trovato quest'anno, come giustamente ne parlavamo anche prima, quindi fuori onda, ha trovato un centrocampo anche in assenza di giocatori, quindi Zielinski che stanno già, Susic e tutto, ma soprattutto hanno trovato quattro, l'altro anni loro quando entravano Taremi, Arnautovic e tutto il resto non segnavano mai, qui invece quando giocano più Esposito e Bonnì segnano quasi quanto Thuram, esatto, e Lautaro, esatto,
soprattutto Esposito, quindi, tra l'altro è Thuram che è un po' sottotono negli
ultimi
tempi,
togliamo lo scudetto, la Champions, non so se tu hai ambizioni Champions, io già la vedo complicata col Galatasaray, in cui secondo me la Juventus al 51% rispetto al 49%, ma comunque sarà complicata, ma sì, poi all'ottavo avresti comunque il Liverpool, a quel punto ti rimane la Coppa Italia
o il Tottenham, ma non si sa,
Liverpool o Tottenham. A quel punto ti posso dire una cosa: per me la Coppa Italia deve essere l'obiettivo principale per tornare a ricreare la mentalità vincente, esatto, e portare già Spalletti ad alzare una coppa nella sua prima esperienza.
Allora siamo giunti al primo break, tra poco al 340 542 5324, restate collegati con noi perché avremo Massimo Brambati e continuate a scriverci cosa ne pensate di quello che ha detto Marco, insomma la Juventus arriverà seconda secondo lui, e se insomma avete dei rimpianti, quale eventualmente rimpianto di mercato, di questo mercato, eh?
Fuori di Juve.
Eccoci qua di nuovo in diretta, 340 542 5324. Tu immagina Icardi in quel 4-2-3-1, caro Stefano. Ma a proposito, il tuo pupillo è fuori forma, possiamo dirlo?
Ma dai,
con Cesao, dai, su, sembra sempre che gli manchi qualcosa per
sì,
fare.
Si è
mangiato due gol grossi come una casa, la traversa e quell'altro tiro. Qualche volta può anche tirare forte, non fare sempre quel tiro debole a giro. Caro con Cesao, che ha fatto una cosa bellissima, però è andato, pensa che gli ha scritto la madre di un bambino, purtroppo con un cancro al cervello, un bambino ma piccolo, al cervello, perché il suo sogno era di, lui gli ha fatto prima un video, dopodiché ha letto un po' la storia. Si è presentato, pensa Stefano, all'ospedale, gli ha portato la maglietta, c'è stato insieme, gli ha cambiato la giornata a quel bambino. Infatti sono molto contento, bravo Cico, bravo Francisco.
No, devo dire che sicuramente doveva essere più determinato, soprattutto in occasione della traversa, secondo me. Però comunque poi alla fine ha creato, ha tirato un bellissimo calcio d'angolo in occasione del primo gol di Bremer, e ha, creato i presupposti per il quarto gol di David. Certo, però deve essere più concreto.
Bravo, esatto, un po' più concreto. Vai, manda qualche audio, dai, Fede.
Pomeriggio, Quintiliano, sono Marco. Io dico,
ciao.
Quello che mi dispiace più in assoluto è il fatto che Vlahovic sia importante nel momento migliore. Stava benissimo, aveva cominciato a segnare, stava beneficiando dell'arrivo di Spalletti. Tutti hanno beneficiato l'arrivo di Spalletti. Gli unici forse cambiasse Coop Miles, che secondo me sono mentalmente, hanno problemi mentali, non più che altro fisici, e per quello che è molto più difficile recuperarli.
Così sembra che...
Ma Vlahovic ci avrebbe portato quei 5 punti in più, in questo momento saremmo secondi.
Ce l'avrebbe portato
gol in più. Io spero solo che appena rientri possa fare diversi gol
e possa andare.
Lo rinnovi. Io mi auguro che sono rinnovi. Inutile andare a spendere un attaccante qua, da spendere tutti quei soldi. Ce l'abbiamo in casa.
Allora, grazie Marco. In realtà, anche se avessimo preso Spalletti dall'inizio, non abbiamo mai le controprove nel calcio. Però, insomma, secondo me avremmo dei puntini in più, caro Stefano. Onesto, eh. Non farti prendere dal cuore in questa domanda. Secondo te c'è qualche speranza che Vlahovic possa rinnovare, visto che ha messo anche un post con la mano, insomma ha lanciato qualche piccolo segnale social?
Io credo che se non arrivi qualche offerta folle al calciatore, al procuratore in questo momento,
giusto dall'Arabia Saudita,
sì, o dalla Premier League, anche questi campioni,
ma 12
così.
Non glieli...
Quindi se non arriva un'offerta di questo tipo folle, secondo me se le offerte sono tutte più o meno intorno ai 9-10, io credo che la Juve abbia grandi possibilità, grandi chance di andare a discutere col calciatore e di trovare un punto di accordo.
Io Stefano lo voglio sperare, soprattutto... non lo so, perché più di qualcuno ci sta sperando. Io la vedo un po', sinceramente la vedo un po' dura. L'ho annunciato prima, vado a salutarlo e lo ringrazio già da adesso, Massimo Brambati. Ciao Massimo.
Ciao, buonasera.
Ciao Massimo.
Allora Massimo, ciao, io mi devo togliere subito questo dente, perché oggi pomeriggio Braglia, che tu conosci, ha detto rispetto alla Juventus: in società c'è una lotta di potere tra Comolli e Chiellini, la proprietà deve prendere in mano la situazione, perché così la squadra non può essere gestita al meglio. Ne sa qualcosa?
Ma a me sembra che siano un po' tutti, chi per inesperienza, chi per incapacità, non sono all'altezza tutti quanti dell'allenatore che siede sulla panchina della Juve, l'allenatore di un altro livello, e l'allenatore ha dato degli input che non sono stati seguiti, e trovo molto molto inusuale e particolare che la Juventus due mesi fa, forse anche qualcosina in più, sapeva dell'esigenza di andare a prendere una punta e ha aspettato gli ultimi giorni di mercato a farsi sbattere delle porte in faccia da società o da giocatori. Insomma, mi sembra abbastanza chiara questa situazione, così come è chiara la situazione fin dalla partita di Napoli, quando Spalletti sulla sostituzione di Idiz risponde: ma io ho messo dentro uno che è costato 45 milioni. Sì. Cioè, allora delle due l'una: o avete sbagliato l'acquisto e quello da 45 milioni non vale niente, o non vale 45 milioni, oppure ho messo dentro uno da 45 milioni che non vale
questi soldi.
Però
questa lotta di potere ti risulta a te plausibile, questa cosa che dice Braglia, tra Chiellini e Comolli in particolare, dice lui, eh?
Ma io, allora, io lotte di potere non ne ho viste, o ne ho sentito parlare, però c'è da dire una cosa, che mi spiace dirlo questo, ma quando si fanno le riunioni di mercato, e non l'ultimo mercato, parlo del mercato dove non c'era Luciano Spalletti, parlo di un mercato dove Chiellini però c'era. Mi spiace dirlo, Chiellini, grandissimo giocatore della Juve, grandissimo mito della Juve, secondo me, però ha sbagliato anche lui, perché quando c'era da votare se prendere o non prendere Openda, se prendere o non prendere Davis, se prendere o non prendere Zegrova, se prendere o non prendere Joao Mario, ha votato anche lui.
Ammesso avesse parola, però, voce in capitolo, però, Massimo.
Ma allora, lui è un tecnico, dovrebbe imporsi, è un tecnico. Onestamente, io quando parlo di inesperienza, io indico lui come inesperto nel sedere in una poltrona che è importante, come lo è stato Maldini all'inizio, perché Maldini all'inizio ha trovato delle grandi difficoltà,
esatto.
Ma aveva di fianco Leonardo e c'era diciamo così uno che conosceva il calcio italiano. Ragazzi, parliamoci chiaro, Comolli pensava di andare a fare gli acquisti per il Tolosa, non per la Juventus. Pensava che si possono comprare i giocatori su video. I giocatori non si possono comprare su video. I giocatori si devono andare a vedere. Si alza il culo dalla sedia e si va a vedere. Non ti puoi comprare Openda su video o perché l'hai vista una volta. I giocatori si prendono e si vanno a vedere. Si vanno a conoscere anche, perché Lucca è frutto, per esempio, mi sposto un attimo, di un fatto per cui non si conosceva il carattere di questo giocatore, che era un carattere debole, che era un carattere che non avrebbe sopportato il peso della maglia del Napoli, eccetera, eccetera. Così lo devi fare alla Juve. Lui devi capire se prendi un giocatore che ha le palle o se prendi un giocatore che purtroppo non riesce a indossare una maglia che pesa tanto.
Massimo, ciao. E Stefano, senti, ciao Stefano, volevo chiederti una cosa: come giudichi l'operazione El Nesiri? Nel senso, cioè, un direttore sportivo della Juventus che parte, sta 3-4 giorni in Turchia e quando torna non sa ancora se il giocatore vuole venire o meno, cioè, nel senso, come hai giudicato
vicenda,
tu questa operazione?
Brutta vicenda. Intanto perché io, scusate, io ho lavorato alla Juve nell'epoca di Moggi. Io sono stato mandato da Moggi a vedere per 3 mesi e mezzo Curani allo Stuttgart.
Kevin Curani.
Ero straconvinto che avrebbe preso Curani. Mi siedo in macchina con il figlio, e il figlio manco sapeva niente, e alla radio sentiamo che la Juventus ha ingaggiato Ibrahimovic. E io e Alessandro ci guardiamo stupiti e quasi come delle facce da carne Alesso, perché questo ci aveva fregato tutti, ha fregato pure al gente che c'era dentro. Quindi vuol dire sapere fare il mercato. È vero che la mediaticità di un tempo non è quella di oggi, ma sapere fare mercato è, io do la notizia che vado a fare il Nesiri quando l'ho fatto, quando c'ho l'accordo con la società e quando c'ho l'accordo col giocatore. È fatto il giocatore, viene fuori la notizia. Purtroppo non è stata una bella figura che ha fatto la Juventus. È inutile poi cercare di rattoppare la situazione. Io però dico questo: in tutta questa situazione chi ci ha rimesso è Luciano Spalletti.
Esatto.
Luciano Spalletti voleva una punta là, Brindellone davanti, e non gliel'hanno presa.
Sì,
non gliel'hanno presa. Sperando la Juventus è stata danneggiata dai propri stessi dirigenti.
Guarda, Massimo, ti poi parlare.
Anche... Alzo una mano.
Vai.
Ma perché non ti vai a prendere Zapata allora?
Sai che ci stavo pensando.
Scadenza giugno 2026. Cairo te lo dà anche a 2, 3, 4 milioni, perché sennò lo perde a zero. E lo vai a prendere allora sì agli ultimi 3 giorni di mercato.
La domanda che più o meno riacchiude quella che io ti stavo per fare. Allora, buonasera Quintiliano, buonasera Stefano, un saluto affettuoso per Massimo. Una domanda a Massimo: ormai il calciomercato è chiuso, secondo lei la scelta della Juve di non prendere nessuno è giusta per andare in maniera più incisiva in quello di giugno? Infine, mi saluti con affetto Antonio Conte, sono un suo fan, un caro e cordiale saluto Marco da Torino. Dice che a giugno ci sarà il mercato vero? Perché ti aggiungo anch'io che potrebbe essere una condizione per la permanenza di Spalletti, tra l'altro.
Sì, ma da qui a giugno passa, sai quanta acqua passa sotto i ponti da qui a giugno? Già adesso in questo mese, guardatevi il calendario.
L'abbiamo visto.
Tu non giochi con quello che ti aveva chiesto lui. Tu non giochi con una punta. Grazie a Dio hai un giocatore, ma sei un punto di domanda, perché Boga io nel campionato italiano un po' che non lo vedo. Per fortuna si è infortunato Ibis, c'è il vice Ibis che è Boga.
Quindi tu a giugno non credi, per esempio, a Varitonali, che ne so, un centravanti veramente di livello?
Intanto a giugno spero che abbiano la l'onestà intellettuale, al netto di quello che succederà da qui a giugno e al netto di quello che non gli hanno preso a giugno, che Spalletti venga riconfermato. Io me lo auguro, perché finalmente la Juve ha trovato un allenatore di livello, speriamo. Però
Massimo, invece sulla diciamo trattativa Icardi, da che parte stai tu? Nel senso, cioè, c'è stato qualcosa, la Juve ha provato davvero a portare Icardi, o è tutto si è costruito su...
per me no.
Vedi?
È stato un veto.
Un veto
da parte di Spalletti per quello che era accaduto all'Inter?
Non lo so. Io penso che ci sia stato un veto, che la cosa sia stata un po' montata a livello sopra la dichiarazione che ha fatto Spalletti quando gli hanno chiesto di Icardi.
Esatto. L'ultima, Massimo, prima di salutarti, l'hai detto, mese decisivo sotto tutti i punti di vista, perché giovedì Coppa Italia dentro fuori, poi ci sarà la doppia sfida contro il Galatasaray dentro fuori, e 4 partite fino al primo marzo con tutte rivali sostanzialmente. Secondo te questa Juventus, perché io credo che sia la squadra che stia giocando meglio insieme all'Inter, però questo è un parere mio, riuscirà alla fine a strappare questa qualificazione alla prossima Champions?
Mi sa che è caduto?
È caduto Massimo?
Ho visto Federico. Proviamo un attimo.
Vabbè, al limite, proviamo a richiamarlo.
Altrimenti ce lo dice Federico quello che pensa.
Allora, non so con chi ce l'abbia, perché noi non abbiamo citato Allegri, almeno io, Stefano nemmeno.
No,
non bestemmiamo paragonando Spalletti ad Allegri. Spalletti livello 10 da spettacolo.
Ah, no, aspetta. Forse il riferimento dice da quando è che non vediamo mai, io ho detto da quando Allegri.
Vedi che ce l'hanno con te.
Vabbè, no, quando Allegri trasformò quel 4-2-3-1
nel 2017, me lo ricordo, 22 gennaio. Non bestemmiamo paragonando Spalletti ad Allegri. Spalletti livello 10 da spettacolo con risultati con una squadra di normali. Allegri livello 3 con quel 4-2-3-1 dava spettacolo per via dei campioni che aveva. Però posso dire una cosa, Marco, ti saluto intanto e grazie del messaggio. Però ogni volta questo attacco sfrontato, secondo me, non è giusto. Massimo, abbiamo ripreso. No, vabbè, digli salutalo, Fede. Ah no, non riesce a chiamare. Onestamente mi sembra un po' esagerato adesso che ragazzi, adesso non è l'ultimo arrivato.
No, ma non stiamo parlando perché sembra veramente l'ultimo arrivato. Stiamo parlando di uno dei più grandi degli ultimi 20 anni tecnici italiani e parlano proprio i numeri. A volte poi è semplice dire sì, giocatori e tutto quanto. Ragazzi, cioè alla fine è andato via, ripeto, nel 2000, mi sa che forse abbiamo Massimo, forse
sì, così almeno salutiamo.
E poi chiudiamo.
Allora sì, lo salutiamo Massimo, almeno perché ci tenevo a salutarlo.
Sono in macchina.
Immaginavo. Guarda Massimo, ti avevo chiesto se secondo te la Juventus alla fine riuscirà a qualificarsi per la Champions, secca così te la faccio.
Se gioca da squadra, secondo me sì, e se non ci sono intoppi nei infortunati eccetera eccetera, cioè se si presenta a, diciamo così, a questo doppio incontro con la squadra che sta bene, non ci sono infortunati, per me c'ha le possibilità di passare perché ha cominciato a giocare come piace a Luciano.
Sì, esatto. Guarda, c'è Michele che ti fa una domanda e poi ti saluto veramente. Buonasera.
Ma io una domanda ve la faccio a voi.
Vai. Cioè,
vai.
Ma se Spalletti fosse arrivato
l'ho detto già prima io. Sicuramente un mercato diverso e sicuramente la Juventus avrebbe dei punti in più. Anche se non abbiamo controprove, ma lo conosco troppo bene Spalletti perché l'ho seguito qui a Roma quando allenava la Roma. Michele ti chiede al volo, Massimo, per Brambati, se tanto mi dà tanto a giugno, nel caso in cui dovessero prendere Colomani, ma che figura farebbe la società?
Già secondo me hanno inanellato già una serie di brutte figure.
Ah, tu dici una in più.
Io vorrei sperare che Comolli sia una persona comunque che ha capito di aver sbagliato, e l'importante è capire di aver sbagliato,
certo.
E porre rimedio, perché chi sbaglia e capisce di aver sbagliato sbagliano tutti. Si può sbagliare, si può rimediare, speriamo che rimedino.
Grazie mille Massimo, un abbraccio.
Massimo.
Grazie a te. Insomma, più o meno immaginavamo che non avesse, però giustamente, ecco, ha ragione, quest'ultima cosa è importante. Chiunque di noi sbaglia, no Stefano? Poi magari si accorge di aver sbagliato. Io, tu hai detto prima una cosa giusta, no? Io la cambio, però più o meno è lo stesso concetto. Quando hai detto se fosse vera questa cosa dell'attrito tra Chiellini e Comolli, non avremmo dubbio per chi di fare. Io invece la vedo diversamente, Stefano. Io spero che invece cominci ad avere più voce in capitolo Chiellini, perché noi sappiamo che per esempio Spalletto l'ha portato lui anche perché l'ha detto Massimo, ma lo sappiamo, è l'unico tecnico vero lì, tecnico calcistico ovviamente. Non credi questo, Stefano, che forse sarebbe il caso che, al di là della qualifica lì, anche l'inglese, al di là di quello, non sarebbe il caso che veramente cominciasse anche ad avere un ruolo un po' più fattivo sotto il profilo dell'area sportiva Chiellini?
Beh, senza dubbio, anche perché comunque sia stimato nell'ambiente, ha delle, diciamo, competenze anche di natura di pubbliche relazioni che lo portano, ecco, ad esempio, ecco, vedi Spalletti è riuscito subito a trovare un punto d'incontro probabilmente. Sono quelle situazioni che ti portano un progresso di tutti gli anni che hai fatto e che purtroppo, ti ripeto, non hai con gli attuali dirigenti sportivi della Juventus. Comolli non ha un pregresso di chissà cosa, cioè nel senso modestone, non è al massimo, forse ci poteva portare Danny Mota, non lo so, dico,
no, a parte questo Ottolini, io non ho capito forse, cosa faccia questo,
no, però ti dico, Ottolini ti poteva portare Norton Caffi, cioè se tu prendi Corvino, dico una cosa, ma poi prendi uno che è 40 anni nel calcio, ha talmente una linea ramificata di contatti che se lui gli serviva un attaccante a una settimana e aveva del budget, sì, sicuramente qualcuno, il presidente dell'Atalanta, del Palermo, della cosa, gli diceva: oh, guarda, lo chiamava Corvino, abbiamo fatto tante operazioni insieme, guarda, noi abbiamo in uscita questo ragazzo. Quando tu invece non hai grande rapporto, si è creato il meccanismo inverso, cioè quale che quando la Juve è saltata il Nesiri, cioè tutti quanti hanno cominciato a dire: oh, la Juve ha bisogno di un attaccante, Spalletti ha detto, e si sono candidati cose tipo: guarda, c'è l'Everton che se vuole liberare Beto, guarda, lo vuoi Beto, guarda, c'è Beto che è lì, cioè, hanno cominciato a chiamarci pronto centrale della Juve, guarda che noi ci abbiamo libero Petagna,
perché poi gli agenti fanno così
. E ovviamente gli agenti fanno così, invece tu dovevi essere il contrario, cioè tu chiami Moggi, fosse stato Brambati, ovviamente ha lavorato.
Vabbè, come lui è di parte.
Però ti dice: Moggi avesse chiamato, a un certo punto avrebbe avuto Perinetti, Fabiani, e comunque sia Ceravolo.
Vabbè, i vari.
Avrebbe avuto una sequenza di questi qua. Dici: oh, a me mi serve un attaccante, un pimpilone che lo vuole la mia. E chi c'è lì? E poi dice: guarda, come no, io ho parlato proprio 2 settimane fa con Cellino, con questo, guarda, c'è il libro perché loro non stanno d'accordo e tutto il resto. È così che si fa il mercato. Io ho timore che purtroppo l'attuale gruppo dirigenziale della Juventus non abbia questa linea di contatti che è fondamentale in questo ambiente. Cioè Marotta, ogni volta che un giocatore sta per andare a scadenza di contratto, lui lo sa, sì, e certo, va subito là a fargli un'offerta. Sì. Dice: oh, ma guarda, oh, se tu comunque.
Anche con la Juve, ti ricordi?
Ma certo. Insomma. E quindi ragazzi, vuol dire tanto avere conoscenze nel mondo del calcio, e non è possibile che tu arrivi e ti circondi, è veramente in questo momento l'unico giocatore, cioè l'unico personaggio che ha competenza e pedigree, diciamo curriculum, è Chiellini.
Però bisogna vedere se ha spazio di azione. Allora Stefano Francesco ci scrive: buonasera Quintiliano, visto e considerato che Spalletti è il vero fuoriclasse della nostra squadra, ha detto una cosa importante Massimo, Stefano, mi ha detto che Spalletti è più forte che la Juve quasi non è all'altezza di Spalletti. Il vero fuoriclasse della nostra squadra, gli darei carta bianca su tutto, un budget di 200 milioni, vedrai che vinceremo anche in Champions. Via come lì, forza Juve, da Francesco. Guarda Francesco, io il podcast di oggi, se tu vai su Bianconera News lo vai a leggere, ho scritto proprio questo: Juventus per tornare a primeggiare, a vincere, rinnova e ascolta Spalletti. Però poi dentro nel pezzo ho anche scritto che ovviamente Spalletti chiede dei giocatori, prenderli sempre, però poi stando preservando anche, diciamo, la sostenibilità. Non è che Spalletti gli possa chiedere uno da 100 milioni, ecco, serve quell'equilibrio, però sicuramente va ascoltato l'allenatore, non c'è dubbio. Non credo proprio che la Juve arrivi seconda, mi piace l'ottimismo del collega, ma è impossibile. Comunque sarà impossibile, secondo me no. Se questa sera il Milan dovesse perdere, secondo me ne vedremo delle belle. Comunque sarà un cartonato, ma Icardi vede benissimo la porta. Buonasera, belli di sera, un abbraccio Terry. Io vi ricordo che anche ai tempi di Paratici, però c'era ancora Vandanara, si incontrò un paio di volte con Vandanara per trattare Icardi, ma non si fece nulla, però è stato nel Milan della Juventus. Sterling è libero, ci dice Paolo. Stefano, come, che ne pensi?
Libero
in senso che...
Allora, visto che è stato citato Sterling, che è il top, diciamo, degli svincolati, cito tutti quelli che sono, e poi ci facciamo una domanda perché sono liberi. Allora c'è Sterling, ok? C'è Sergio Ramos, che è libero.
Vabbè, noi attaccanti.
C'è James Rodriguez, che è libero. Dele Alli, Jess Lingard, Bonaventura, Mattia De Sciglio, Timu Bakayoko, Aaron Ramsey e Rikardos. Allora, se noi andiamo a vedere tutti questi nomi, perché sono tutti... Sterling è praticamente fermo da oltre un anno e mezzo, perché comunque col Chelsea aveva un ingaggio altissimo, di oltre 15 milioni d'euro a stagione. Hanno trovato la risoluzione del contratto e si è libero. Però praticamente non sta giocando da un sacco di tempo. se sta bene fisicamente, il discorso è un po' di Bogà alla fine, però poi alla fine uno che guadagnava 15 milioni di euro viene a quanto?
Non lo sappiamo. Allora siamo giunti al break, tra poco di nuovo con noi 340 54 25 324, insomma diteci un po' la vostra anche rispetto alle considerazioni di Brambati.
Fuori di Juve.
Allora, è stato arrestato il tifoso interista che si è reso responsabile del petardo lanciato vicino ad Auder. Ora, credo che domani si esprima la giustizia sportiva su quello che faranno all'Inter. Si parla di questa chiusura o divieto di trasferte, chiusura della curva, non credo, perché giocherà con la Juventus, figuriamoci. Ho letto un post di Marelli che dice la decisione però non è della giustizia sportiva ma delle prefetture, invece no, mi sono informato, la mia amica ha detto no, che c'entra, ha detto ti può dire soltanto che è a rischio la polizia, i prefetti eccetera, però poi decide comunque il giudice sportivo. Lui dice che, conoscendo Mastrandrea, che è il giudice appunto sportivo, che è molto soft, ha detto io non mi aspetto cose clamorose, staremo a vedere.
Beh, certo, io ricordo in passato l'esordio
era da 3-0 Stefano, questo appunto
ricordo l'esordio di Peruzzi con la maglia della Roma in un Milan Roma a San Siro, in cui fu tirato un petardo contro Tancredi ovviamente stordito uscì fuori. Altri tempi in cui forse ci marciavano anche un po'. Io ricordo uno Juventus Cesena in cui Dario Sanguin fu sostituito al rientro delle squadre dopo fine primo tempo.
Ce l'abbiamo una musica degli anni
80
per un
petardo proprio tutto qua. Era 87-88 se non ricordo male, ed era Juve Cesena e la Juve poi perse la gara a tavolino, per dirti.
Allora ci scrive Nino dalla Pennsylvania, ma Spallettone ha mai dichiarato di quale squadra è tifoso? No, perché sotto sotto è un gobbonato, visto il fubabbo juventino di cui porta la smartwatch del centenario Juve. Vabbè Nino, che porti la smartwatch secondo me conta poco, poi è anche relativo per chi tifa, perché poi alla fine lui allena la Juventus, adesso ovviamente fa di tutto per la Juventus. Quando si poteva prendere Tonali a 20 milioni tutti a dire è troppo giovane, adesso è facile. Fabio 66, però Fabio quando è stato preso dal Milan, io mi ricordo lui scelse il Milan, tra l'altro lo voleva anche l'Inter. Ragazzi, ma se invece di prendere Tonali a 100 milioni che è forte, ma il prezzo è esagerato, perché non prendiamo a parametro zero, eccolo, questo è Stefano Discredi, due tra Casemiro, Goresca e Bernardo Silva. Io andrei forte su due di questi tre nomi per rinforzare la rosa. Andrea da Mugnano, che è un tuo fan, Stefano. Di questi però ne puoi prendere uno, no due, secondo me.
Dipende dalle tue ambizioni.
No, però due se... no, uno esperto, Stefano, dai. Okay. Tipo Casemiro, anch'io sarei d'accordo se stesse bene.
Parliamo
però.
Comunque qua, Casemiro sì,
esperto. Goresca è un po' più...
Goresca e Bernardo Silva non sono così vecchi, cioè... Stanno intorno ai 30 anni e Casemiro che sta sui 35 già sarebbe un discorso. Io prenderei Casemiro e Bernardo Silva se dipendesse da me.
Tutti e due,
certo.
Ah, così, quindi niente giovane, comincia a prendere vecchi.
Ma prendi i vecchi che fanno giocare pure i giovani.
Ma uno va bene, perché tipo Modric al Milan.
Perché
però
Modric
poi gli altri...
che fa crescere Asciari e
Ricci, però tutto non due, vai.
Ma
Fede.
Bernardo Silva non è un vecchio, Bernardo Silva è un fenomeno. Quindi...
Fenomeno, un parolone, vai.
Ciao Radio Bianconera, Andrea da Osimo, provincia di Ancona. Allora, no, volevo intervenire su quello che è stato il titolo di questa mattina del giornale Tutto Sport, che dice i prossimi obiettivi della Juve sono i tre rinnovi più importanti, no? Ildiz che sembra vicino,
Spalletti e
McKennie e Spalletti, ma io partirei proprio da Spalletti perché
certo,
secondo
bravo.
Me una squadra con... un progetto serio e una linea da seguire da qui in avanti, che sia poi con Molli o chiunque altro al posto suo a gestirla per i prossimi mesi, per i prossimi anni, e non può prescindere dalla scelta dell'allenatore fin da adesso. E ovviamente non c'è un'alternativa, ma neanche mi viene in mente, cioè che non cerco neanche alternative, perché Spalletti in questo momento è centralissimo per quello che sta facendo.
Bravo.
Per la sua bravura, per la sua esperienza e per quello che è riuscito a fare, a trasformare questa squadra che sembrava allo sbando e che invece adesso è una squadra seria, fatta bene, dove per quanto il livello tecnico non sia eccelso è riuscito a cavare veramente il sangue dalle rape, perché su alcuni giocatori noi non ci credevamo più e oggi sono di nuovo centrali nel progetto.
Grazie, guarda, hai praticamente sintetizzato il mio podcast, vallo ad ascoltare e leggerlo, ma non perché lo voglio promuovere, perché è la sintesi di quel mio pensiero. Perché se adesso non dovesse rinnovare, io non la penso come Stefano, che no, aspettiamo giugno, se arriviamo quarti, terzi. Io invece lo rinnoverei comunque, perché ormai è lui che ha ricostruito. Sarebbe un errore gravissimo, secondo me, non rinnovare Spalletti. Marco da Modena, Ildiz rimarrà altri 3-4 anni per imparare tutto il possibile, poi andare in un campionato maggiore da calciatore completo, non lo so, staremo a vedere. Mentre Valerio, Stefano, te la giro a te questa. Il problema è che rispetto al mercato di giugno c'è un attaccante che valga la pena prendere? Io non ne vedo in giro, tu? Giugno parliamo.
Ti ripeto, per me l'attaccante numero uno da trattare è Dusan Vlahovic.
Vabbè, a parte Dusan, dai, che ce l'abbiamo.
Mauro Icardi a parametro zero è un attaccante su cui andrei fortissimo. E poi dopo a quel punto andrei a vedere se Colomani rientra al Paris Saint Germain e ci sono le possibilità di prenderlo ad una cifra praticamente uguale a quella che tu riusciresti a recuperare dalla cessione di Openda. So questi nomi, poi chiaramente ne possono uscire altri. Mi viene in mente ad esempio uno dei più importanti che era stato nel mercato l'anno scorso, che è Sesco, che è andato allo United e non sta giocando, non sta rendendo bene, è comunque un giocatore importante, l'avevamo visto anche noi contro, è un giocatore che comunque è giovanissimo, quindi io credo che sia basato sulle opportunità e le situazioni. Però se mi devi dire, io farei un estremo tentativo per rinnovare a Vlahovic, a quel punto sarei sereno. A parametro zero di Icardi io ci comincerei già da adesso a andare a trattare col giocatore, a patto ovviamente che Spalletti
lo voglia,
che dica sì, ma io con lui ho risolto, c'è stato solo quel momento, quella fase, quel litigio e tutto il resto, ma io lo vorrei, per carità. Anche perché l'altro nome, che era poi diciamo quello con la clausola anti-Juve e tutto quanto, è Osimhen, e lui sarebbe molto più complicato di trattare, perché comunque sia l'hanno pagato 75 milioni, quindi Icardi sarebbe veramente un parametro zero. Ma ripeto, per me la priorità assoluta, se si parla di rinnovi, si parla di rinnovo di Spalletti, il rinnovo di McKenny, il rinnovo di Ildiz, io ritengo che il rinnovo di Vlahovic non sia inferiore a livello di importanza di queste altre.
Ma peccato che andrà via Stefano, è questo il discorso. Anch'io, io per carità, tutta la vita. Vai Fede.
Il mio grande, grande rimpianto del mercato di quest'anno, del mercato di gennaio di quest'anno, è Maurizio Icardi, perché nonostante i suoi passati nell'azzurro, io con la casacca bianconera ce l'avrei visto molto, molto, molto bene. Un rapace di aria, uno che secondo me ci avrebbe garantito almeno 10 gol da qui alla fine del campionato. Non è stato così, pazienza. Andiamo avanti con quello che abbiamo, ragazzi. Un saluto Stefano Bianconero da Milano, ciao a tutti.
Ciao Stefano, grazie, la penso che lui ha il sangue, i gol nelle vene, vai Fede.
Ciao Quinti, ciao Stefano. Allora, ciao. Una cosa.
Non so chi tu sia.
Quello che avete detto poc'anzi sul fatto che Spalletti possa aver chiesto rinnovi di Ildiz, McKenny e acquisto di Tonali, un centravanti. Allora, intanto penso che se rinnova Spalletti e se lui riesce a portare la Juve dove deve andare, io credo che a prescindere gli devono dare i giocatori che chiede, perché lui è un allenatore top che punterà quest'anno a vincere il campionato e a puntare di arrivare il più lungo e lontano possibile in Champions, quindi comunque lo devono accontentare. Se non lo accontentano in questo, è giusto che se ne vada. Però una considerazione, voi dite il rinnovo di Ildiz, perché lui rimane per il rinnovo di Ildiz? Cioè Ildiz ha un contratto fino al 2029, cioè è normale che debba rinnovare Ildiz e quindi per me a vita, però comunque non credo che sia questo uno dei vincoli per cui Spalletti debba rimanere. Cioè Vildiz, se non dovesse rinnovare malauguratamente, ma tanto rinnoverà, speriamo, e incrociamo le dita, cioè lui comunque ha un contratto fino al 2029, almeno che la società non abbia intenzione di metterlo. Allora questo è un altro discorso, forse metterla sul discorso di dire non vendere Yildiz è un altro paio di maniche, ma il rinnovo io lo vedo una cosa che, cioè, ha poco senso, cioè lui comunque
invece,
ha un contratto fino al 2029.
Invece io la penso al contrario.
Ok, grazie ragazzi, ciao a tutti.
Ciao, io la vedo proprio al contrario, lo sai benissimo che alcuni calciatori bisogna rinnovarli, perché altrimenti a giugno sai che cosa succede? Che ti vengono 4-5 squadre, Stefano, e cominciano a bussare alla porta.
Non è più il calcio di una volta in cui le società erano proprietarie del cartellino, e quindi tu lasci Yildiz a 1,5 milioni di euro, il procuratore...
Ma stai scherzando?
Quindi, comincerebbe a andare in giro a cercare qualsiasi squadra, perché comunque direbbe la squadra non ha mai, la Juve non ha mantenuto le promesse fatte, il giocatore non può non vuole, quindi ti si metterebbe di traverso e a quel punto si scatenerebbe un'asta che ti porterebbe per forza a doverlo cedere. Quando tu invece trovi un accordo col giocatore, rinnovi tutto quanto importante, perlomeno per altre due stagioni, dico, stai relativamente tranquillo, salvo qualche follia di qualche presidente di qualche altra squadra, e poi dopo ti vai a rigiocare, perché poi quando, come stavamo dicendo, sia la crescita del valore del cartellino ma la crescita del calciatore, sai benissimo che se Yildiz continuerà questa crescita e arriverà ai livelli di Mbappé, di quelle, se questi guadagnano 25 milioni di euro, tu non puoi pretendere che Yildiz va a competere con Yamal, con Mbappé, quelli prendono 25-20 e questo ne prende 6, comunque uno da 12, da 13, se continua così. Intanto però già da 1,5 a 6 vuol dire quadruplicare l'ingaggio, e io credo che è un segnale importante.
Allora, Marco ci scrive: Icardi non è l'attaccante che chiede Spalletti, non capisco perché parla chi di Icardi. Icardi è un cecchino tipo David, un po' più forte di testa. No, veramente Icardi è un cecchino vero. David l'ha fatto in Francia, un po' più forte di testa perché ha 6 centimetri di più, ma non è il giocatore che chiede Spalletti, ossia uno che gioca di sponda, protegge palla e fa salire la squadra. Io ti dico questo: se gli portassero Icardi adesso, perché c'è stato il discorso degli attriti con l'Inter, ma credo che non rinuncerebbe assolutamente, anzi. Vai Fede.
Ciao Quintiliano, ciao Stefano, Ezio da Varese.
Ciao Ezio.
Ma se Spalletti ha chiesto veramente Tonali, il rinnovo di Yildiz, un attaccante forte, non lo so se ha capito bene se che cosa sta passando la Juve in questo periodo a livello economico. Credo che non abbia fatto assolutamente queste richieste, anche perché rinnovare Yildiz, prendere Tonali e un attaccante forte significa mettere sul piatto oltre 100-130 milioni minimo, perché Tonali meno di 70 non parte. Il rinnovo di Yildiz ti perderà a bilancio almeno 20 milioni tra una cosa e l'altra, più un attaccante forte, quindi fate voi il conto. Quindi credo che siamo sulla giusta strada a livello di identità. Manca sicuramente un altro attaccante, va benissimo, posto che in questi mesi non si trovi qualcos'altro, insomma. Però la vedo molto difficile accontentare Spalletti sotto questo punto di vista. Magari sì, uno solo, Tonali, o uno solo, un attaccante, ma tutte e tre queste cose insieme la vedo difficile.
Boh. Il Diz invece mi pare che siamo sulla strada giusta. McKennie non è che chieda tanto, perché guadagna 2,5. Ecco, l'unica cosa è vedere invece il discorso Tonali, che giustamente diceva Stefano, se al Newcastle gli ha chiesto all'Arsenal 100, gli ha chiesto, avrebbe fissato 100 milioni, lì sarebbe dura. Vai Fede.
Ciao Nicola San Maurizio.
Ciao.
Ok, la punta non siamo riusciti a prendere, la Juve, dirigenza inappropriata, una cosa e l'altra, ma secondo voi se prendevamo la punta, no? Perché non prendevamo una punta forte, avremmo preso una punta per questi 4-5 mesi. Se prendevamo una punta, secondo voi, cosa facevamo? Vincevamo il campionato? Vincevamo la Champion? Non mi sembra proprio. Cioè, anche se arrivava la punta in questo momento qua, cosa avremmo fatto in più? O cosa faremo in più? Secondo me,
ah, tu dici,
non
va bene
di quello che stiamo già facendo adesso, secondo il mio punto di vista. Quindi che non abbiamo preso la punta adesso, per prendere una punta così, tanto per rattoppare, è meglio prendere qualcosa a giugno, di molto più solido e forte.
Secondo me, se prendevi una punta grazia intanto giusta, invece ti assicuravo ulteriori gol. Tra l'altro, Stefano, la Juventus una marcia proprio super super rispetto in fase di realizzazione di gol fatti rispetto a Tudor, ma servirebbe sicuramente. Però ha ragione Stefano quando dice, sono stato il primo io a dirlo questo, se devi prendere un calciatore tanto per, è meglio che non prendi nessuno, questo è chiaro, no? E non so nemmeno se Colomani fosse stato quello, non lo so Stefano, io ho qualche dubbio.
Ma io voglio dire una cosa al nostro, al nostro radioascoltatore, quando lui dice non so che cosa è, se l'allenatore ma l'attaccante, che cosa sarebbe successo. Noi in questo momento per la prima volta siamo padroni del nostro destino, cioè nel senso che abbiamo la qualificazione in Champions che dipende da noi.
Già lo è stata, quarta la Juve. Oh.
No, quarta da sola non era mai stata la Juve. Quindi alla fine in questo momento siamo padroni.
Lunga,
però ti dico una cosa, preghiamo di prenderlo questo posto in Champions League, perché adesso stiamo...
Preghiamo, Fede?
Preghiamo. No, dicevo, perché adesso stiamo parlando di Tonali, rinnovo di Yıldız, di Spalletti, di McKennie. Non lo prendiamo nemmeno in considerazione visto il momento che stiamo vivendo, ed è giusto che noi siamo entusiasti tutte. Ma immaginate quando uno dice no, Spalletti è rimasto perché gli hanno assicurato 200 milioni di investimenti.
Ma no, questo
immaginate no. Ragazzi, noi stiamo ancora puntando al pareggio di bilancio, se la Juve, perché poi alla fine non è arrivato l'attaccante che vuole Spalletti, dovesse fallire l'obiettivo Champions League, immaginiamo il prossimo mercato, ragazzi, nemmeno lo voglio pensare. Quindi se Spalletti aveva chiesto quel determinato caratteristico è perché con quello lui si sentiva più sicuro di centrare l'obiettivo minimo.
Certo.
Questo è. Poi magari per come stiamo giocando la Juve lo centrerà lo stesso, e magari lo centrerà. Speriamo, anche in scioltezza, sì. Non da quarta ma magari da terza, o addirittura come il direttore Piccari ci diceva prima,
no,
da seconda.
Beh, Piccari ha detto seconda, addirittura.
Da seconda. Quindi magari la Juve lo guadagnerà anche in più scioltezza. Ma se Spalletti chiedeva quel tipo di giocatore è perché così almeno si garantiva l'obiettivo minimo. Perché senza quell'obiettivo, altro che poi Tonali e tutto il resto, Yıldız.
No, no, quello è chiaro. Quindi, e soprattutto Stefano, aggiungo io, perché non si fida di alcuni chiavi di Openda. E David ora si è un po' svegliato, però attenzione. Ti dico solo questo Stefano, te lo ricordo, le prossime sfide di campionato: Lazio, Inter, Como e Roma il 1 marzo. Quindi ragazzi, ora o mai più, caro Stefano Discreti, si decide tutto. Vai Fede.
Ciao zio Quinti, un saluto al signor Discreti.
Signor Discreti.
Faida o non faida, alcuni siti hanno riportato un litigio bello pesante per il mercato tra Comolli e Chiellini.
Con il sito.
Adesso non so se voi sapete qualche cosa. Per quanto riguarda il mercato, il signor Comolli do un bel 3 e sto anche largo. Perché al mister bastava un attaccante qualsiasi, anche un attaccante di Serie B, il Poyan Palo della situazione, noi saremmo tranquillamente insieme al Milan. Per quanto riguarda la ridicolaggine della cosa con Audero, del petardo, la bomba carta eccetera, da ingiocabile a intoccabile è un attimo, comunque da fonti ben informate, una battuta, non trovano l'audio del petardo. Vi saluto e forza Juve sempre.
Grazie. Comunque l'hanno arrestato, non so se venisse dal centro sociale di Torino.
No, oddio, non so se l'hanno, cioè è in fase, è comunque in gravi condizioni,
L'altro tifoso sì, però hanno arrestato invece l'autore del lancio.
Ah, non è lo stesso, perché si parlava che
hanno arrestato, credo, non,
no,
guarda,
perché,
non lo so.
Perché comunque sia uno rischiava di perdere la
questo
mano,
sì, ma forse non lui, okay. O lui.
Dicevano un cane sciolto del gruppo San Marino. Vabbè, poi non, vabbè, purtroppo c'è la
pensavo
fine.
Venisse direttamente dal centro sociale degli scontri di Torino. Vai,
no,
Fede.
Carina, poi alla fine.
Ciao Seguinti e ciao Stefano, è Simone da Roma.
Simone.
Allora, io vorrei andare un pochino controcorrente.
E vai.
Secondo me, sentendo svariatamente le vostre trasmissioni, si sta mettendo un po' troppo alla gogna Comolli. Per carità, è vero, degli errori anche gravi l'ha fatti, il fatto di essersi affidato a Tudor, qualche acquisto fatto non bene, però in fin dei conti innanzitutto lui ci ha avuto il merito di prendere uno come Spalletti in tempo, e lo ha fatto in tempo,
ha preso Chiellini
probabilmente salvandoci la stagione,
ha preso Chiellini.
E questo gli viene dato atto. David grazie a Spalletti si sta riprendendo ed è comunque un giocatore che ha comprato lui, anche se all'inizio non è andato bene, però comunque l'ha preso lui, però, ed è un giocatore che se viene allenato dall'allenatore giusto può rendere. Poi sì, il mercato di gennaio, sai, il mercato di gennaio è un po' così, e chi l'ha detto che tutte queste trattative tra virgolette saltate siano fatte perché adesso sono più razionali e più riflessivi? Poi se alla fine della stagione si farà scappare Spalletti, come qualcuno ipotizza, farà un mercato di giugno pessimo, io sarò il primo a spanare i fucili e puntaglieli. Però
noi non stiamo mettendo, io almeno, alla gogna a nessuno. Però ti dico che una volta che stai dicendo grazie a Spalletti che David sta pian piano si sta svegliando, fermati lì, perché gli altri sono stati un fallimento. Bisogna essere onesti, ragazzi. E ti aggiungo, Simone, te lo ripeto, l'ho detto anche prima mentre andava il messaggio, che Spalletti lo ha preso Giorgio Chiellini. Vai Fede.
Però posso dire una cosa, almeno io per come la vedo io sempre nei discorsi, nei confronti, quando c'è qualcuno che la pensa totalmente opposto, io sono sempre comunque,
vabbè, certo, con te, perché ci mancherebbe, perché altrimenti dire pure le cose,
no, perché sennò sembra tutti contro Comolli. Oh, c'è qualcuno che sostiene, è anche giusto, per carità, per me no,
però oggettivamente,
però alla fine ti ripeto, però è quello.
Vai Fede.
Allora ragazzi, Leonardo da Roma,
vai.
Due cose volevo dire.
Anche
una,
tre, vai.
Visto che Boga è stato preso ad un prezzo gratuito,
praticamente
per
sì,
le vicende, stava fermo dal 30 novembre, era più intelligente prenderlo i primi del mese, in questo modo tutto il mese di gennaio lo rimettevamo in sesto per poterlo schierare adesso che il DIT
lo so, fermo per vero pure questo.
Altra cosa, non sono d'accordo su Icardi, perché una squadra è formata anche da relazioni, l'ha spiegato benissimo Spalletti. Icardi, grandissimo giocatore, ma portava i problemi nello spogliatoio. In questo momento quello che funziona da Juve è proprio l'armonia, e per questo forse si è andato a cercare Colomani, proprio perché comunque ha un rapporto, una relazione con gli altri giocatori ben voluto, e quindi non avrebbe diviso lo spogliatoio.
Grazie, non hai torto, dai, quando forse prima. Però ti posso dire, Leonardo, io ho l'impressione che questo già a gennaio è difficile, abbiamo fatto diversi tentativi, Stefano. Posso magari anche Holm dice ok, volete giocare Mario, datemi Holm, eccetera, e quindi alla fine Boga magari
rispondo a Simone in maniera abbastanza
quello di prima, semplice. Simone non l'ultimo, il penultimo,
no scusa, l'ultimo
Leonardo scusa vai tranquillo,
rispondo a Leonardo dicendogli perché lui dice perché allora Boga non è stato presagiato. Te lo dico semplicemente perché non era l'obiettivo principale della Juventus. Sì, l'obiettivo principale di espresso da Spalletti e della Juventus si chiamava Federico Chiesa. Era lui il giocatore che la Juve ha individuato,
come dice il Diz,
come
dai,
dice il Diz, o comunque come giocatore, vabbè, che poteva sì, giocare tutta. Si pensava che la Juventus potesse trattare il calciatore con la voglia del calciatore di provare a giocarsi le chance per i
quella
mondiali, tutto quanto.
Quella te la confermo.
Quindi Chiesa era l'obiettivo principale. La Juve, quando ha visto sfumare definitivamente Chiesa, ha cercato delle varie ipotesi, e tra queste è uscito fuori Boga, perché semplicemente era fuori rosa. Quindi quando è così, poi a un certo punto tu dici chi è che possiamo prendere che sta fuori rosa, che non sta giocando, che magari possiamo rilanciare, è uscito fuori il nome di Boga. Ma a inizio, fino al 15-20, quando ancora si parlava di Chiesa, Boga non era nemmeno un'ipotesi per la Juventus.
Allora, siamo giunti a break, vedo tanti messaggi ancora diversi, anche vocali, Michele, non mi ricordo gli altri nomi, l'ho visti prima però, quindi state con noi, caro Stefano Dischedi, a tra poco.
Fuori di Juve.
Collegarci anche con che giocano a Bologna o a Milano?
A Bologna,
dai, Bologna, fatti sentire con i tuoi orchestrali, come diceva
Francisco De Gregori. Vai Fede.
Eccomi Quinto, Michele da Casali.
Eccolo.
A ciao, te Michele. A Stefano, se è presente, ecco, mi chiedo, il mese di febbraio potrebbe essere un mese decisivo per la Juventus,
non anche l'1 marzo,
ricco di tanti impegni importanti. Se voi doveste giocarvi una sconfitta, ecco, la sconfitta meno indolore per la Juventus in questo mese, quale sarebbe? E poi una considerazione su Zegrova. A me sembra che il calciatore, che sicuramente deve recuperare fisicamente, però ormai sono passati diversi mesi, io ho paura che avverta di non essere al centro di un progetto, cioè che Spalletti in qualche modo non creda in lui più di tanto, forse per le sue caratteristiche tecniche, perché degli spunti positivi lui li ha dati, non ultimo quello a Pisa. Non vorrei che il fatto che non venga impiegato con una certa regolarità, che non si punti su di lui anche in gare diciamo meno importanti dall'inizio, lo abbia un po' sfiduciato, ecco. Non so quello che pensiate voi. Un abbraccio.
Allora Michele, io al volo ti dico e poi ti lascio a Stefano la risposta anche per il resto. Effettivamente sì, perché nelle ultime volte in cui è entrato è sembrato meno, diciamo così, determinato rispetto a qualche tempo fa. Vai.
No, io posso dire, ho scelto la partita
col Como un'altra volta.
No, ho scelto la partita di perdere la Juventus.
Con la Lazio?
No, in casa del Galatasaray l'andata, però al ritorno poi la ribartiamo e passiamo tu.
No, non so quindi, se Michele si riferisse al campionato, però.
Ah, ok. No, no, io ho scelto una sconfitta in dolore nella gara d'andata. 2-1 perdiamo in Turchia, poi al ritorno diciamo 2-0 a casa il Galatasaray.
Magari. Invece per Zegrova?
Per Zegrova io credo che il giocatore avesse avuto un momento in cui pensava che veramente aveva superato i problemi, si stava integrando, tutto. Da quel momento è subentrata invece una seconda fase in cui secondo me io lo vedo demotivato, perché
sfiduciato.
È sfiduciato, come se, allora ci possono essere due cose, o uno è sfiduciato perché continua ad avere dei problemi e tu sei meglio di me, no? Nel senso è un po' come quando uno comincia ad andare a correre tutto quanto, che riparte, che hai dei dolori
e non,
poi dici,
non riesce mai a stare alto.
Ma adesso sembra bene e poi dopo come un attimo...
Oppure
a un certo punto ti rendi conto che tu vieni considerato solamente...
Terza
l'uomo degli ultimi 20 minuti, allora a quel punto ti rassegni tra virgolette ad essere uno di quel tipo e nemmeno dai più il 150%,
però effettivamente
perché dici,
è vero, gli ultimi ingressi,
nell'ultima volta sembra proprio che è entrato proprio sì. Vediamo che faccio.
Esatto, allora sempre situazione ragazzi, sta diventando quasi un giallo, no, questo di Icardi, perché Andrea Lo Sapio, che tutto Juve, un nostro collega di tutto Juve, dice: cosa è successo domenica con la questione Icardi? Lui dice: Giorgio Chiellini ha partecipato ad una call per capire quale potessero essere i termini dell'accordo, ricevendo un'apertura dell'attaccante per 6 mesi più un'opzione in caso di qualificazione alla Champions per un'altra stagione, con cifre nettamente inferiori agli 11 milioni che attualmente percepisce al Galatasaray. Icardi gioca con il Galatasaray, segna, saluta la curva come fosse l'ultima volta. Chiellini invece si presenta pre-Parma a spiegare: Icardi è stata una suggestione post conferenza del mister, ma non c'è stato nulla di più, mi sento di escludere questa operazione. Sugli altri nomi usciti siamo e poi dopo la partita contro il Parma Spalletti ha messo proprio il punto esclamativo, mi verrebbe da dire. Sugli altri nomi usciti siamo in attesa, se riusciamo bene, altrimenti sappiamo di avere giocatori a disposizione, tra un mese e mezzo tornerà a Dusano. Questo è un po' cosa è cambiato, si chiede il nostro collega di tutto Juve, tra la call di Chiellini e l'intervento dello stesso director of football, cioè tra la call e poi il suo intervento. Non è dato sapere se si può ipotizzare, magari qualcuno ha cambiato idea, forse non Spalletti, che aveva dato l'ok al trasferimento del centravanti per 6 mesi, al netto dei trascorsi che non deponevano a suo favore. L'operazione comunque non sarebbe stata lieve economicamente, circa 10 milioni per 6 mesi. Questo è. Va bene, vai Fede, abbiamo un po' cerchiamo, chissà cosa, non lo so.
Buonasera Quintiliano, Roberto da Salerno. Non c'è nessun rammarico, perché ero consapevole che la Juve non poteva spendere. Poi i giocatori ci hanno ricattati, tipo Aznar, come si chiama, che voleva per forza l'acquisto, poi ci volevano piazzare Matetà a 40 milioni e la Juve non c'è cascata. Io avrei preso Zapata del Torino per un milione di prestito, è un giocatore che serve per Spalletti.
Grazie mille, grazie, grazie. Allora, ma se avessimo pensato subito a Colomani, secondo me avevamo buone possibilità di portarlo a casa. Il Tottenham avrebbe avuto tutto il tempo per cautelarsi e poi ha anche segnato, perché abbiamo perso tutti quei giorni con gli altri due. Francesco, ecco Francesco perché ti dico che c'è stata confusione, come se quasi dovessero prendere comunque un centravanti. Questa è l'impressione mia.
A parte
Stefano,
che Colomani non è il giocatore che... che è
descritto, descritto stile Hollywood, vabbè,
quindi dei Spalletti. Però detto ciò, Colomani c'è un discorso che vogliamo anche affrontare, affrontiamolo. Cioè, la Juve col Paris Saint-Germain, come lì e col Paris Saint-Germain, la scorsa estate c'è stata proprio una frizione importante in cui il Paris Saint-Germain, nella persona del presidente, ha detto proprio: ah, la Juve ci ha tenuto fino all'ultimo, e poi alla fine si è tirata indietro e ha fatto altre cose. Siamo rimasti veramente male, tutto quanto, perché il Paris Saint-Germain chiedeva una cifra ben precisa. Nel momento in cui la Juve adesso andava a ridiscutere con il Paris Saint-Germain, in che modo si sarebbe posto il presidente del Paris Saint-Germain e in che modo soprattutto si sarebbe posto come lì? Cioè, scusa se l'estate scorsa abbiamo scherzato e poi alla fine abbiamo virato su Openda e Zegrova, adesso noi vorremmo ritornare su Colomani. Cioè, come ti presentavi? Perché a quel punto, infatti, il coltello dalla parte è stato, da parte del male, a quel punto diceva sì, ok, vabbè, sei tornato da me? Io sempre 55 riscatto obbligatorio. Che fai?
No, la 60, non 55. Vabbè, 5 più 55, cioè, 60.
E che fai? Alla fine fece adesso. Che fai adesso? Oh, sei te che mi stai a richiamare. Sei tu che mi sei venuto a ricercare. Non so io che te sono venuto a dire. Ma ti interessa ancora Colomani? Quello sta comunque in prestito al Tottenham, capito?
Allora, quindi, lo so, ma infatti, secondo me, un po' non vogliamo crocifiggere nessuno, ma non vi posso dire la mia. La Juventus non ha fatto proprio una bella figura nella ricerca di questo centravanti, che poi non è riuscito a prendere perché ne ha tentati 4 e quindi non è il massimo, diciamo così, non è proprio da Juventus, ragazzi, senza crucifiggere come lì, quell'altro è. Allora, ciao ragazzi, per i tre giocatori acquistati l'estate scorsa bisogna fare una considerazione. Loro non hanno fatto la preparazione con la Juve, sono arrivati a fine mercato, adesso che si ambienteranno vedrete il cambiamento. Platini ci mise 5-6 mesi prima di diventare quello che è stato un campione e pallone d'oro, aveva la pubalgia, però anche lui ci ha messo il suo tempo. Ha detto che mi sento male solo a leggere Platini dopo che Diego da Torino, insomma, stiamo parlando di,
posso dire una cosa?
Di mondi diversi. Dai.
Ti dico un'altra cosa. Platini, l'inserimento di Platini e Boniek fu complicata alla Juve per altri motivi. Fu complicata per altri motivi perché la vecchia guardia, quella che aveva vinto i mondiali, non gli stavano bene gli ingaggi con cui erano arrivati Platini e Boniek. Praticamente non gliela passavano la palla. Ricorderete delle dichiarazioni fondamentali dell'avvocato Agnelli in tal senso, quando disse: non ho comprato Platini per far sì che il gioco continui a passare nei piedi di Furino. Quindi c'è proprio, cioè,
esatto.
Quindi se uno poi ovviamente ogni volta viene detta sempre la stessa cosa, tipo anche Platini ci ha messo, anche Zidane nei primi 4 mesi
voleva andare via Zidane.
Questo, ragazzi, quanti invece, se no altrimenti facciamo come Checco Zalone, uno su 1000 ce la fa, ma che cosa, che fanno gli altri 999? Cioè, quanti giocatori invece della Juve non ce l'hanno? Guarda Coppa Miners, un anno e mezzo possiamo aspettare, voglia di anche Platini a inizio e tutto il resto. Io ti dico che, anzi, che probabilmente quelli che sono arrivati dopo stanno ancora fisicamente pure meglio, perché io il mio timore, lo ripeto ancora, l'ho detto recentemente ma lo ripeto, è che Inter e Juve, che sono le squadre più in forma in questo momento in campionato, sono quelle che sono partite dopo e quindi probabilmente questo è il momento in cui stanno più in condizione.
Però pure è vero, Stefano, scusami,
spero che non crolleranno
però,
prima degli altri.
Però la Juve non ha fatto la preparazione con Spalletti, quindi è un po' diverso
rispetto
al Milan, perché ha fatto la preparazione con Tudor. Però insomma, anche il tuo discorso può essere condivisibile. Vai, Fede.
Salvo, non è possibile per due motivi. Uno, perché non so dove andiamo, con chi andiamo, forse andiamo fuori città. E secondo, è meglio evitare perché basta uno sguardo a una cosa che poi lui si.
Ah,
sto parlando,
eccolo,
sto
eccoci,
parlando,
eccoci.
Stiamo
ecco,
parlando.
Guarda, leggo un messaggio di Nino perché leggo
parlando.
Questo messaggio di Nino che scrive: da stamane sto proponendo questa domanda, ma nessuno risponde. Per noi, almeno, è la prima volta che
vai, vai, vai.
Quest'estate negli Stati Uniti ci saranno i mondiali 2026 di calcio. Siamo sicuri che la Juventus riuscirà a prendere quei due campionissimi, punto e centrocampista, per cui si sono risparmiati i soldi? Finora, proprio in quei giorni a fine campionato premondiale, dove tutti i giocatori di solito si accasano in fretta e furia per andare tranquilli e concentrare i mondiali, siamo sicuri che Comolli e compagni, visto l'andazzo, potranno assicurarsi quei campioni?
Qual è la sintesi?
No,
questo.
Dice siamo sicuri? Dico che si sono risparmiati i soldi per quest'estate, ma siamo sicuri? Io ti dico no, Nino, ma Juventino,
però,
San Benettese in pensione. Ti dico no, sai perché ti dico Nino? Perché prima di tutto la Juve deve essere certa di prendere il posto in Champions League. Perché il calcio contemporaneo ci ha insegnato che esiste un mercato se ti qualifichi in Champions, esiste un mercato.
Ma proprio ti cambia la vita, Stefano. Proprio ormai è la Juventus ha incassato già 62 milioni per questa Champions League. Già.
Quindi,
anzi, qualcosina in più forse con il pareggio con Monaco. Da qui a giugno speriamo innanzitutto di avere Spalletti. Ma Spalletti c'è fino a giugno almeno. Io penso che comunque ce l'avremo anche dopo. Però è una mia idea. Buonasera ragazzi, per Bramba. Ah, questa l'avevamo già letto. Buonasera fratelli bianconeri, sono Angelo da Salerno. Però un po' più brevi ragazzi, volevo dire del perché dare parola a personaggi che da sempre sparano della Juve, cosa ne sanno i Braglia e Brambati dei fatti di società, di allenatore, e poi sempre a criticare come lì Chiellini, l'attaccante della Juve non l'ha preso perché non poteva prendere un giocatore giusto per fare numero. Poi Brambati parla di Zapata che non segna da 3 anni, ma finitela a giugno, la Juve può muoversi meglio. Chi sei? Avite e un sorriso saresti? Il nome, vieni tu in trasmissione, vieni qui una sera al posto di Stefano Discreti. Cioè ragazzi, io queste cose non le capisco.
Mi sta cacciando Federico.
No,
mi sta
vabbè, oppure al posto mio, uguale. Il giocatore alto da mettere in area è detto Pingone o Lillone, Marco. Quindi questo è un richiamo da te, Stefano, che non so come l'abbia chiamato.
Non lo so.
Paolo da Formia è ritornato al vecchio sistema. 1, 2, 3, 4 righe. Allora, ciao Quinti, Paolo da Formia, io do un 6 al mercato. Bogà lo ritengo un bel fantasista se lo si recupera fisicamente. Olmo per me è un ottimo sostituto di Kalulu. Purtroppo gli errori li ha fatti Comollini nel mercato estivo, quando non ha preso Colo, e con questa situazione non potevamo fare meglio a causa dei suoi errori precedenti. Se davvero c'è attrito tra Comollini e Chiello, io credo di sapere, io domani ve lo faccio sapere, almeno da quello che ho chiesto, io credo di sapere con chi si schiererà Elkan, che a sua volta ha sbagliato ad investire il francese addirittura come amministratore delegato. Spallettone è un pupillo di Elkan. Io non mi ricordo chi l'ha detto, che addirittura parla direttamente con Elkan alcune volte Spalletti. Io piuttosto vorrei dire alla società di non incaponirsi per Tonali a luglio, come per Cup Manners. La base di 100 milioni richiesta può essere smistata meglio e su più ruoli, eccetera eccetera. Vabbè, staremo a vedere. No ragazzi, però troppo Nino, questo l'abbiamo letto, fiducioso.
Sì,
Nino.
Sì, sì.
Ma per i sempre impuniti cartonati falsificatori di passaporti, lancia motorini dagli spalti, ultimamente di bomba carta, chiedo al desaparassito Schinè dove sei finito. Ah sì, ora ricordo, sta seduto alla destra del padre Gravina, ecco il duca di Ruvo. Vediamo domani che cosa. Allora Vito, però ragazzi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 righe. Vito da Pisa, per discreti, che sono già sicuro sarà di parere contrario, esprimo ancora il mio pensiero su Vlahovic. Dopo aver ostacolato il mercato estivo e la programmazione futura, ora ci risiamo. Scansatevi tutti perché arrivo io. Vabbè, non lo leggo tutto, quindi sta dicendo, provo a sintetizzare, che già ci ha messo in difficoltà, secondo Vito, la scorsa estate, perché alla fine per non aver ceduto, per non essere partito il giocatore, siamo stati bloccati, però non c'entra nulla, forse la società.
Per fortuna che non l'abbiamo data al Milan,
tra l'altro.
Per fortuna, perché il Milan avesse avuto Vlahovic, il Milan di Allegri avesse avuto Vlahovic, adesso si starebbe giocando a pari punti perlomeno lo scudetto con l'Inter. Se c'è un problema che sta avendo il Milan in questa stagione, è quello dell'attaccante. Gli davi Vlahovic e avresti risolto il problema. Quindi io continuo a pensare che Vlahovic sia un valore aggiunto della Juventus e non un valore contrario.
Infatti mi sarebbe piaciuto, anzi mi piacerebbe, perché ancora ovviamente facciamo in tempo a vederlo
mi sarebbe, perché adesso non sappiamo se fra un mese la Juve giocherà ancora così in questo contesto bello preciso. Sì. Mamma mia, vai Fede, vai.
Buonasera Quint, buonasera Stefano, Francesco.
Francesco.
Ciao Francesco.
Passando attraverso una mia considerazione, vale a dire che quantomeno io vedo con favore questi acquisti di Boga e di Holm, perché abbiamo un diritto di riscatto e non un obbligo, significa valutare i calciatori, vedere quello che combinano in campo e se meritano questa maglia poi li andiamo ad acquisire. E già questo è un dato positivo finalmente. Però io vi chiedo, a questo punto, secondo voi, ci sta una ripresa delle trattative con Vlahovic per avere un centravanti come si deve nell'anno prossimo?
Caro Francesco.
Perché, in prospettiva, quale può essere per l'anno prossimo un centravanti che non sia Vlahovic? Vi abbraccio e vi ascolto.
Grazie, caro Francesco, francamente non saprei cosa dirti. Stefano. Stefano proverebbe a convincere Vlahovic. In effetti anch'io.
Ad oggi ti dico Vlahovic, però... Icardi parametro zero, oppure di andare a ridiscutere con Colomani. Questi sono i nomi. Però io ti ho detto, se devo essere un nome che mi piacerebbe, è Sesco del Manchester United, perché non ha fatto quello che diceva, però Manchester ha pagato 75 milioni, pure che se lo vendono. Non penso che... cioè, come, così come Højlund, che aveva fatto, l'avevano presa ad una cifra importante, poi non aveva fatto bene, non è che al Napoli gliel'hanno regalato.
No, no, che regalato, così no, come Luke, eh.
Non è, no, dico, non è che poi alla fine, non è che ti pensavi che se andavi a prendere Zirkzee l'hanno pagato 45, a te te lo davano a 15. Quindi alla fine c'è un discorso, ma poi negli anni, come giustamente ci è stato fatto notare, che questo è l'anno del mondiale. Nell'anno dei mondiali spesso escono fuori dei giocatori da
bravi,
qualche nazionale, qualche cosa. Quindi magari vediamo qualcosa.
Che riesce a prendere a prezzi umani.
Sì,
diciamo,
sì,
così.
Sì, dai,
bisogna osservarli. Speriamo che Ottolini abbia una squadra di talent scout. Paolo da Ferrara parla di Sorloth, ma da quello che ho capito il caro Paolo volevano tanti soldi e tra l'altro lo hanno cedere a titolo definitivo. Adesso, eccolo là, il Milan, niente. Per fortuna. Caro Quinti, una Juve che gioca bene da tante partite, soprattutto non solamente il primo tempo ma tutta la gara, vedo finalmente una ruota che gira, spero che rimanga a Dusan e che in estate arrivi Colomani con tantissimo affetto per lui, Simone dalla Svizzera fino alla fine. Quindi tu addirittura, se rinnovano Vlahovic non prendono un altro attaccante, credo. Allora, ciao Marco da Borgo Filadelfia, vi chiedo, ma la partita persa a Taurino ancora contemplata in caso di episodi come quello di Auder? Mi viene da ridere perché è ironico, ovviamente. Io a memoria non ricordo decisioni recenti in merito. Finalmente la Juve sta nuovamente imparando a fare la Juve grazie a Spalletti. Guarda Marco, ti dico, l'Inter dovrà ringraziare molto Audero, perché se Audero avesse fatto, come diceva Stefano parlando di Tancredi, no? Sì. Una finta, comunque rimaneva per terra eccetera, avrebbe ovviamente suscitato più clamore e magari indotto a decisioni diverse. Ma domani, da come mi è stato detto, si prevede una multa e più chiusura per le trasferte della curva, divieto di trasferta. Non credo, sarei veramente sorpreso se chiudessero la curva anche tipo per Inter-Juve, ma non credo proprio. Vai Fede.
Buonasera Quint, buonasera Stefano.
Questo l'avevamo già ascoltato con piacere.
Ciao Quintiliano, Stefano, Sasha, Davide.
Ciao Sasha. Ciao.
Ma il Viminale si è espresso, gli hanno evitato la trasferta di così l'Inter fino al 23 marzo.
Sì, questo sì,
ma
però...
non capisco che differenza c'è con i tifosi che hanno fatto gli scontri per strada, che hanno evitato la trasferta tutto l'anno.
Te lo dico.
Il 23 marzo.
Te lo dico
escluso
perché.
Un derby di Milano perché non c'è lo spostamento dei tifosi. Grande memoria quella dei discreti, mi ricordo anch'io la Juve a Cesena. Mi ricordo anch'io quello di Peruzzi. E poi, se non sbaglio, ci vinse uno scudetto il Napoli, no? Con la monetina Alemão. Non era un petardo, ma era una monetina.
Beh, quello, quindi, quello fu... quello
so
fu...
che comunque non è più come prima, non c'è in automatico.
Fu un'altra
0-3,
cosa.
Quella fu... Però, grazie Sasha, guarda, ti dico, perché siamo tra poco, chiudiamo, ce ne abbiamo ancora diversi. Ti dico, mi è stato detto oggi che è un po' diverso il discorso, perché se gli episodi, se gli incidenti accadono come... Fiorentina a Roma, tra tifosi romanisti e fiorentini,
lontano dallo stadio, comunque fuori dallo stadio, è un conto. Dentro lo stadio è un po' diverso. Dentro lo stadio è più pertinente, mi diceva oggi il mio amico, la giustizia sportiva. Ecco, questa è un po' la differenza. Vai, Fede.
Lo 0-3 a tavolino non esiste più da alcuni anni, esiste solo in caso di rischio
biologico.
Rischio? Grazie.
Esiste solo in caso di rischio. Di rischio. Che lo decide il prefetto.
Ok, grazie. Vai, Fede.
Rischio tutto.
Ciao Quinti, ciao Stefano, sono Giacomo Natale.
Ciao, ciao.
L'unica cosa che vorrei in questo momento è che il mancato acquisto o i mancati acquisti in questo mercato gennaio richiesti dal mister non abbiano creato un'incrinatura tra allenatore e società, tra dirigenti, che porti quel malumore che poi si va a riflettere anche sulla squadra, sui ragazzi. Questo è il mio
timore,
grande dubbio che ho in queste ore, in questi giorni post mercato. Cosa ne pensate, ragazzi?
Io credo di no, credo e ovviamente spero di no, Stefano, che non si faccia condizionare Spalletti.
Io non
da
credo
questo,
che si faccia condizionare, però credo benissimo che Spalletti abbia
ci sia rimasto
abbia
un
richiesto
po' male.
Perché voleva una garanzia per il posto, diciamo, e se comunque noi tocchiamo tutto il ferro possibile, però se la Juventus dovesse fallire la qualificazione in Champions League, lui comunque ti dirà: io ti avevo chiesto solo una cosa al mercato di gennaio, da quando sono arrivato non ho chiesto niente, ti avevo chiesto solo una cosa, non me l'hai fatta, io più di questo non posso fare, quindi io ci ho provato in tutti i modi, non mi potete dire comunque niente a me. Questo è, secondo me, io non credo che Spalletti tornerà più su questo argomento, non credo che se la Juve dovesse perdere una partita dirà però non mi hanno preso questo gioco.
Mamma.
Però a fine anno, se dovesse qualsiasi cosa, lo dicevo, io una cosa ho chiesto, non avete manco fatto quella, ragazzi, ma che
vabbè
volete?
Però io non voglio pensare a questo solito tuo quadro disfattista, Stefano.
No,
dai,
no,
pensiamo
no,
di qualificarsi. Allora, ciao ragazzi, non era quello, Alex, il senso del messaggio del rinnovo di Diz, ma solo dire che se a Spalletti rinnova adesso o tra un anno cambia poco, l'importante è che rinnovi. Ma non è così, diverso il discorso di McKennie, dove vabbè McKennie non l'abbiamo nominato, dove vincolerebbe la sua conferma. Spalletti no, su McKennie magari l'ha chiesta, ma non è che vincolerebbe al rinnovo di McKennie, perché lo perderebbe, forse così è più chiaro. No, sul Diz io avevo capito quello che volevi dire, Alex, però ti rinsisto, è sempre meglio rinnovi adesso,
no, ma
per tutto
avevamo capito chiaramente, cioè,
però
la
non è la stessa cosa comunque, nemmeno per Spalletti, se rinnova adesso o se rinnova tra un anno, perché se rinnova adesso è un segnale importante, vuol dire che tu ci stai puntando e quindi stai puntando a una squadra forte. Se invece rinnovi fra un anno, non lo sai quello che succede a giugno, per esempio, cioè sono proprio dinamiche calcistiche queste note. Vai, Fede, siamo all'ultimo, dai che ce ne andiamo, dai.
Discreti, ciao Quintiliano, sono Michael dal Belgio.
Allora, Michael,
per me la ricetta per giocarci lo scudetto l'anno prossimo è prima rinnovare e ascoltare Spalletti, rinnovare McKennie, ma prima di tutto qualificarci per la Champions.
Ah beh, certo.
Per avere dei soldi per prendere, abbiamo le basi, abbiamo messo le basi per prendere qualche buon giocatore a parametro zero, tipo Senesi o Minguessa, Franquessier o forse anche che Bernardo Silva, ma possiamo fare dei buoni affari l'anno prossimo, forse anche Mateta un po' meno caro perché ha un contratto in scadenza con il Crystal Palace, ma dobbiamo assolutamente qualificarsi per la
questo lo do per scontato, cioè non lo do per scontato che dobbiamo qualificarci, è poco ma sicuro. Grazie Michael, grazie Federico Rossi, grazie a tutti voi,
grazie a
Stefano,
buonasera
Discreti
a tutti.
Continuiamo a andarci a vedere a casa anche questo Bologna Milan che al 14°, 15°, 0-0. Ciao a tutti,
ciao.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.